Online di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.46, l'informazione regionale che parte con questa notte di terrore in psichiatria alle Oblate a Firenze. Un'operatrice malmenata, un vigilante in ostaggio, accaduto in Viale Peracini al complesso ospedaliero, il presidio psichiatrico delle Oblate. La denuncia è arrivata dalla funzione pubblica della CGIL in merito ad un utente sconosciuto al servizio che ha seminato il panico, ma sentiamo i dettagli in diretta da Domenico Guarino. Buongiorno Domenico.
Sì, Raffaele, è una storia naturalmente che ha riportato alla mente quanto accaduto in altri presidi sanitari dedicati alla salute mentale, alla psichiatria e prima di tutto quanto accaduto tragicamente a Pisa con l'omicidio di Barbara Capovani, la psichiatra che fu uccisa appunto da un paziente. Fortunatamente le cose sono andate molto meglio, però gli attimi di terrore sono stati lunghi, molto lunghi, anche perché è da qui la denuncia dei sindacati sulle condizioni di sicurezza dopo essersi riparati all'interno della cucina del plesso. I sanitari aggrediti hanno tentato di contattare le forze dell'ordine per una ventina di minuti senza avere risposte, quindi nessuno è intervenuto. Fortunatamente le cose si sono risolte da sole, per così dire. Allora i sindacati chiedono che si faccia qualcosa sul fronte della sicurezza e che finalmente si faccia qualcosa, perché gli allarmi, dicono, sono stati inascoltati tragicamente nel passato. Peraltro ci sarebbe un protocollo presso la prefettura che dovrebbe regolare proprio interventi in questo senso. I sindacati ne hanno avuto notizia ma non lo conoscono e chiedono però che venga attivato in qualche modo, che ci sia una procedura di urgenza quando si verificano casi del genere, che naturalmente possono essere risolti fino a un certo punto attraverso le pratiche sanitarie, ma poi richiedono necessariamente un intervento da parte delle forze dell'ordine. Ripetiamo, tutto bene quel che finisce bene, però certamente tanta paura nella notte tra mercoledì e giovedì e la richiesta da parte dei sindacati di un maggiore impegno sul fronte della sicurezza. A te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Ci spostiamo a parlare dell'inchiesta sul cosiddetto Cubo Nero, la controversa costruzione sorta al posto dell'ex teatro comunale di Corso Italia a Firenze. Entra in una nuova fase con i primi due indagati ed ipotesi di reato di falso ideologico. Nel frattempo l'amministrazione comunale ha azzerato il canone di concessione del Salone dei 500 per lo svolgimento della cena di gala dell'evento Firenze Terra Italia, con incontri fatti da hotel di lusso, buyer internazionali, fondi speculativi. Su questo abbiamo sentito Massimo Torelli, che è portavoce del comitato Salviamo Firenze per Viverci.
Primi bagliori, noi da mesi dando voce a tanta parte della cittadinanza chiediamo di fare chiarezza su quell'intervento. Il Cubo Nero, sapendo che Firenze è piena di cubi neri, devo dire, la magistratura lavori nella propria autonomia. Evidente, siamo stati accusati di spargere cattive notizie, cattiva immagine, però la domanda c'è: come è stato possibile permettere quegli scempi? Quanto pare non siamo gli unici a farla. Questa domanda aspettiamo con tranquillità che la magistratura vada avanti. Certamente è stata una notizia positiva.
Secondo voi l'inchiesta sul Cubo Nero è destinata ad allargarsi?
Io non sono un magistrato e farò tanta campagna per l'autonomia della magistratura. Come si può dire? Però su tanti interventi, noi, la stampa, voi, la radio, ci domandiamo come è stato possibile. Io penso che se la magistratura guarda questi interventi con l'occhio come è stato possibile, penso che si debba allargare.
E questo potrà riguardare altre vicende analoghe?
Diciamo sì, intanto il Cubo Nero è la madre di tutte le battaglie. Se viene giù il Cubo Nero, viene giù tutto.
Come salutate invece la notizia del galà che vedrà la presenza dei grandi player della questione fondi di investimento e investimenti sul turismo di un certo tipo, anche gratuito?
È che dove era il posto più sbagliato per una città ferita dai cubi neri, dal superlusso, dagli interi isolati ormai destinati solo a chi può pagare migliaia di euro per una notte o 20.000 euro al metro quadro per comprare un appartamento, dove fare questo appuntamento? Era a Firenze. Quindi il fatto enorme è che l'amministrazione comunale ha patrocinato questo appuntamento, dopo aver detto tra le altre cose che a Firenze alberghi così non sono più previsti, non sono possibili. L'aspetto che poi siano stati addirittura ospitati in Palazzo Vecchio per fare il gran galà di questi fondi speculativi dentro la sala che rappresenta al massimo la città di Firenze, devo dire, è l'altro aspetto eclatante. Il fatto che poi non li hanno fatti neanche pagare, come si può dire, è la perla finale, ma non è il punto centrale.
Andiamo a Livorno, al porto, al varco d'Arsena Toscana. Il presidio e i portuali non lavorano per la guerra. Nella giornata internazionale di azione e lotta congiunta dei porti, promossa in vari scali del Mediterraneo, questo pomeriggio alle 17.30 ci sarà poi una manifestazione in piazza Quattro Mori. Sentiamo Giovanni Ceraolo dell'USB.
È uno sciopero che ha un carattere internazionale e arriva dopo un lungo percorso che USB ha fatto insieme a altre organizzazioni sindacali, ma anche gruppi di lavoratori portuali, diciamo nell'area europea e del Mediterraneo. Una delle tappe importanti di questo percorso è stata l'assemblea internazionale che è stata fatta a Genova il 26 e il 27 settembre, tra l'altro proprio nel pieno, no, delle mobilitazioni appunto di settembre-ottobre per la questione del genocidio in Palestina e la flottiglia. In quell'occasione lì c'è stato un primo approccio tra appunto, come dicevo prima, gruppi di portuali e organizzazioni sindacali a livello europeo e mediterraneo. È stato, fu firmato intanto un primo diciamo impegno di, appunto quello di organizzare un'iniziativa, una prima iniziativa di mobilitazione e di sciopero.
Andiamo a Prato per la politica. Sono ore decisive per il centrosinistra pratese, che fra poche settimane dovrà scegliere la candidatura per le elezioni comunali anticipate dopo il commissariamento della scorsa estate. Sentiamo il servizio di Giorgio Bernardini.
Quasi tutte le strade portano alla ricandidatura di Matteo Biffoni come sindaco di Prato per il centrosinistra. Le vie che esulano da questo scenario con le elezioni anticipate a maggio sono molto strette e passano tutte per la conclusione del congresso Light, che martedì sera deciderà la nuova guida del partito provinciale dopo le dimissioni di Marco Biagioni. Il suo successore sarà pro tempore, 8 mesi di durata totale, fino al vero congresso, ma si tratta di mesi fondamentali per la città, quelli in cui per l'appunto si dovrà individuare la candidatura a sindaco del centrosinistra e, eventualmente nel caso di vittoria di quella coalizione, i mesi in cui dovrà essere formato il nuovo governo cittadino. Anche per questo la scelta che avverrà nelle prossime ore sarà fondamentale. Quello che pubblicamente la maggior parte dei leader cittadini auspicano è una soluzione unitaria, una figura votata da entrambe le componenti principali del partito in città, Scileniani e Biffoniani, che politicamente sono lontani che più lontani non si può. I primi continuano a mantenere la linea del progressismo che guarda a sinistra, forti dell'asse che della segreteria nazionale, passando dal deputato Marco Furfaro, conduce a Diego Blasi. I secondi, i paladini del riformismo radicale incarnato dall'ex sindaco Biffoni, provano una convergenza che dipende molto dalle volontà dello stesso leader. Tutti sono consapevoli che se Biffoni volesse provare la terza corsa avrebbe il consenso più stabile. Tutti sanno che senza il suo appoggio qualsiasi corsa diventerebbe a dir poco complicata. A questa complessità si aggiunge il fatto che al loro interno i due gruppi provinciali hanno sensibilità ulteriori che rivendicano differenze e peculiarità. Insomma, un partito balcanizzato a valle del percorso cittadino Rigenerazioni andato in scena nell'ultimo mese, che vede mancare i pezzi fondamentali per trovare l'incastro unitario. I nomi che circolano per la sintesi della segreteria a tempo sono quelli del portavoce del PD regionale Diego Blasi e dell'ex assessore regionale Stefano Cioffo, con molte più chance per il primo. Nel primo caso è più probabile una ricandidatura di Biffoni a sindaco, nel secondo si andrebbe a uno schema che tiene vive diverse possibilità. Benedetta Squittieri e Cristina Manetti sono ancora una terza via da tenere in considerazione in uno scenario così frastagliato. In ultima analisi non si esclude la ricerca di una figura civica con un identikit che al momento appare però sconosciuto.
Andiamo adesso a Lucca, il movimento Difendere Lucca, forza di maggioranza in consiglio comunale, presenterà domani presso la propria sede la proposta di legge sulla remigrazione riconquista. Il 31 gennaio la proposta di legge di iniziativa popolare remigrazione riconquista ha superato 50.000 firme necessarie per essere presentata in Parlamento. L'evento previsto per la mattina del 30 gennaio, la presentazione è stata annullata dopo che alcuni partiti di opposizione avevano occupato la sala stampa della Camera. La proposta di legge sarebbe dovuta essere stata illustrata da 4 rappresentanti del comitato promotore, tutti esponenti di estrema destra. Ne abbiamo parlato con Daniele Bianucci, visto che domani a Lucca ci sarà la presentazione di questa proposta di legge. Daniele Bianucci è consigliere comunale di Sinistra con Lucca, Sinistra Civica ed Ecologista, che è anche promotore di un evento che si svolgerà oggi pomeriggio nel centro cittadino, dove si terranno letture simboliche sulla storia dell'emigrazione lucchese. Sentiamo Bianucci.
Purtroppo a Lucca la situazione è molto più avanzata rispetto al quadro nazionale, perché a Lucca Casa Pound è parte integrante, anzi parte attiva e parte motore dell'amministrazione comunale, esprime attraverso la lista civetta Difendere Lucca, esprime il vice sindaco Fabio Barzanti, esprime l'assessora alla cultura Mia Pisano, esprime 3 consiglieri comunali. In questa presenza che a livello nazionale è considerata inquietante, laddove si chiede una sala di Montecitorio, e purtroppo a Lucca è parte integrante nonché motore primo dell'amministrazione di Mario Pardini, che naturalmente nominalmente si presenta come moderato e civico, in realtà è appoggiato in maniera decisiva da quella destra impresentabile di cui anche buona parte del centrodestra nazionale si schiera contro preoccupato. Ecco, in questo quadro è ben spiegabile il fatto che a Lucca quella presentazione di legge che appunto a Montecitorio ha avuto una reazione così ampia e trasversale contro, invece viene presentata con tutti gli onori da componenti autorevolissimi dell'amministrazione comunale, a partire dal vice sindaco Fabio Barzanti.
Scandicci torna domenica alle 11 all'Auditorium Rogers, la rassegna Il Libro della Vita, l'appuntamento con Ezio Mauro, già direttore di Repubblica, che parlerà del libro di Mikhail Bulgakov, Il Maestro e Margherita, appuntamento attesissimo, d'ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sentiamo Ezio Mauro che ci racconta del perché ha scelto di parlare del libro di Bulgakov.
Ma perché è un libro che mi continua ad appassionarmi, è una specie di ricerca continua. Ci sono vari piani di lettura e secondo le fasi in cui lo apro e lo rileggo ci sono delle chiavi di interpretazione diverse, ma poi c'è soprattutto un piacere della scrittura e della lettura che si ricava da quelle pagine, ed è un libro che ha accompagnato la mia permanenza in Unione Sovietica quando, all'epoca della perestroica di Gorbaciov, quando ho lavorato come corrispondente per Repubblica. Praticamente mi è servito per scoprire la città, per scoprire la Russia. I primi tempi andavo in giro per Mosca con il libro in mano il sabato e la domenica, esplorandolo partendo dalle pagine del maestro.
Bulgakov era nato a Kiev, però noi lo consideriamo, uno dei più grandi scrittori russi.
C'era sicuramente un'unità culturale, un'unità storica. Kiev e Mosca sono figli entrambi, San Pietroburgo, del principato della Russia, di Kiev, quello dove il principe Vladimir 1000 anni fa convertì a forza e tutto il suo popolo al cristianesimo, facendo immergere la popolazione nelle acque del Dnieper per il battesimo dopo che lui si era convertito. Quindi sono figli della stessa storia, ma che era molto facile trovare degli intellettuali ucraini che si sentivano profondamente ucraini e profondamente russi. Potremmo dire che Putin non riesce a separare ciò che la storia e la cultura hanno unito.
La viticoltura di montagna delle piccole isole sarà protagonista oggi dall'iniziativa promossa da ANCI Toscana in occasione di Fuori di Taste al Florence Welcome Center alla stazione. 12 vini, ambasciatori di altrettanti territori, vini in territori non normalmente vocati a questa finalità, ma che potrebbero rappresentare il futuro nel settore, come ci ha raccontato il sindaco di Montesperto e il delegato all'agricoltura di ANCI Toscana Alessio Mugnaini.
La viticoltura che abbiamo definito di frontiera in questo percorso abbiamo ormai iniziato più di un anno e mezzo fa, è una viticoltura che si pratica in zone che probabilmente non erano vocate o che tradizionalmente o da un punto di vista di conoscenza dei marchi non sono vocate alla produzione vitivinicola, ma che la rappresentano in modo chiaro e univoco, cioè rappresentano in modo chiaro quel territorio. Si parla di vigneti sopra 800 metri o sulle coste del mare, quindi abbiamo le isole della nostra Toscana, il Mugello, la Lunigiana, la Garfagnana, tante zone che sono ad oggi magari nell'immaginario non si pensa nemmeno e possono essere luoghi dove si produce vino di grande qualità, e invece scoprendoli si rimane sicuramente sorpresi.
Sono anche indicatori, Mugnaini, indicatori sentinelle, possiamo dire, per i cambiamenti climatici.
Esatto, se noi guardiamo il rapporto di Cervim, che è il gruppo diciamo che guarda questi cambiamenti climatici sul vino, vediamo che la produzione di vino si sta spostando sempre di più verso queste zone, e queste zone possono essere davvero quelle che per prime ci dicono come si può lavorare in futuro sulla nostra enologia, sulla viticoltura della regione toscana. E quindi sono davvero un elemento interessante, ecco, anche per studiare quello che accadrà nei prossimi anni. Sono, diciamo, proprio davvero il termine giusto, e sentinelle di quello che accadrà nel prossimo futuro. E quindi è molto importante.
Siamo in chiusura, le previsioni del tempo: il cielo per domani sulla Toscana è previsto nuvoloso con possibilità di piogge sparse, venti deboli, mari mossi o molto mossi in attenuazione, temperature le minime in lieve calo, le massime pressoché stazionarie o in locale aumento sulle zone settentrionali. È tutto per l'informazione regionale, tra poco il City Lights e subito dopo arriva Giovanni Barbasso con Stato Beato. Buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.